Il tema di oggi è contenti. Quanto sei contenta? Quanto sei contento? Ma si può misurare la contentezza? La soddisfazione? Scusate l'esempio, ma non mi è venuto un esempio migliore. E sempre più spesso, centro commerciale, utilizziamo i servizi e ci viene richiesto un feedback. Quanto siamo soddisfatti del servizio, dell'ambiente. Massima soddisfazione, soddisfazione così così, insoddisfazione. Di solito sono tre i livelli, vero? Le emoticon. Vorrei chiedere a me stesso e a voi, quanto sono soddisfatto della vita che sto vivendo? Quanto sono soddisfatto della mia vita cristiana? Quanto lo sei tu? Ci sono fondamentalmente tre motivi per cui siamo scontenti. Il primo motivo riguarda il non essere. Non essere. Ad esempio il nostro corpo, la nostra famiglia di origine. A volte non siamo contenti per il nostro essere o il nostro non essere. Un altro motivo è il non fare, il lavoro che non faccio, quello che per il Signore che in chiesa non sto facendo, la chiesa di appartenenza o cose del genere. Un terzo motivo per cui delle volte non siamo contenti è legato a quello che non abbiamo. Risorse personali, capacità, denaro, affetti. Ora, qual è il tuo problema? Quello che non sei, quello che non fai, quello che non hai? Qual è il tuo problema? Perché non sei contento? Perché non sei contenta? Contenti viene da contenere. Sì, perché il fatto è proprio questo. Guardo nella mia vita, guardo a me e rifletto. Ho abbastanza? Quello che ho mi soddisfa? Avrei bisogno di altro? Che cosa? Se c'è qualcosa che mi manca. Vediamo insieme cosa dice la Bibbia. Vediamo il Signore cosa ci dice per essere contenti, cioè per essere felici di quello che conteniamo, di quello che c'è in noi. Quante volte scopro di non essere contento? Quante volte ho a che fare con credenti scontenti? Quante volte ho parlato anche con colleghi, pastori o che svolgono altri ministeri scontenti? Siamo sinceri. Quante volte ho detto di essere contento ma non lo ero? Quante volte ho ascoltato veri e propri proclami, qualcuno che voleva quasi convincermi su quanto fosse contento, su quanto fosse contenta, ma in realtà le cose erano diverse. Dio sa se siamo contenti o meno. Il mio desiderio e la mia preghiera oggi che ognuno di noi, a partire da me, possiamo essere veramente contenti nel Signore. Dio è la vera felicità. In Gesù possiamo essere veramente contenti. Allora, ho parlato prima, ho detto prima, potremmo essere scontenti per quello che non siamo. E ho fatto l'esempio del corpo, della famiglia di origine. Il corpo, e qui certe volte ci sono dei fraintesi tra credenti. Tu devi piacerti così come sei. È vero? È vero che devi piacerti così come sei? Dipende. Dipende. Cosa sto per dire? Dipende. Se c'è qualcosa che posso fare per migliorare il mio corpo e la mia salute, dovrei farla. Se ho il salvagente naturale, posso non averlo, posso lagnarmi tutti gli anni con questo pantalone, questa maglia, oppure posso fare attività fisica e posso mangiare in maniera sana. Per esempio, se io voglio essere 22 centimetri in più, il Signore mi dice: Gabriele, stai calmo, accontentati, no? E ringrazia il Signore anche per i tuoi centimetri, anche se non ti bastano. Quindi dipende, dipende. Ma fondamentalmente dovremmo ringraziare il Signore per quello che siamo, anche fisicamente. E ognuno di noi è un'edizione limitata. Non esiste un corpo uguale all'altro. Però mi raccomando, non usiamo questo concetto per giustificarci, per mangiare male, per vivere male, per essere pigri, poltroni. No, certe volte i credenti fraintendono questo. Io dovrei vivere al meglio di quelle che sono le potenzialità anche del mio corpo. Se hai il coraggio, di amen. Se non hai detto amen, vuol dire che non vuoi impegnarti. Che se vogliamo fare qualcosa, troviamo soluzioni. Se non vogliamo fare qualcosa, troviamo giustificazioni. Ma cosa dice il salmista? E adesso vado al passo mio preferito quando si tratta di essere contenti di quello che siamo, anche fisicamente, per le nostre tipicità. Il salmista dice, Salmo 139 dal versetto 13, sei tu che hai formato le mie reni, cioè come sono fatto dentro, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Poca autostima. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia, dice il Salmo, lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto, intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno di essi ancora era sorto. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio! Quanto è grande il loro insieme. Non essere scontento per quello che non sei. Se c'è qualcosa che tu puoi cambiare, mettici tutto l'impegno, per il resto ti aiuterà il Signore. Cambia quello che puoi cambiare della tua vita, nella tua vita, nel tuo sistema di vita, nella tua organizzazione familiare, nel tuo lavoro, nel tuo fisico, nella tua forma mentis. Cambia con coraggio, con determinazione, prendi in mano la tua vita, quello che puoi cambiare. Ma quello che non lo puoi cambiare, perché sono fatto così, perché sei così, ringrazia il Signore. Passano gli anni, si invecchia, si ha un problema che non riusciamo a risolvere, forse conseguenze di qualcosa che ci è successo, e quella cosa ha lasciato degli strascichi. Non stiamo come stavamo, non stiamo bene come prima, succede anche questo. Allora cosa fai? Per quello che non puoi cambiare, per quello che mi è impossibile modificare, vogliamo essere contenti di quello che Dio ci ha dato. Contento, ripeto, sottolineo, come contenere. Sì, perché si tratta di essere felici per quello che abbiamo, per quello che siamo. E la scontentezza, a volte ho detto che è legata a quello che non facciamo, che non possiamo fare. E in merito a questo mi veniva in mente un altro brano, qualche altro versetto della Bibbia. Ci sono cose che al lavoro tu non puoi cambiare. Ci sono cose che hanno a che fare col tuo modo di agire, col tuo agire, che non puoi per niente modificare. Puoi fare tutto quello che vuoi, ma ci sono alcune cose o situazioni che derivano da persone che tu non puoi cambiare. O Dio fa un miracolo, oppure dovrai convivere, coabitare con determinati limiti riguardo all'agire. Cosa fare in determinate situazioni come queste? Ci sono cose che anche nell'ambito spirituale noi con umiltà dobbiamo accettare. Ci sono cose per cui tu sei portato e io no. Ci sono cose che tu puoi fare per Gesù e io sono negato. Ci sono cose che Dio forse ha chiamato a me a fare, ma non a te. Dio ha per te un altro disegno, un altro piano. Vogliamo essere contenti in quello che facciamo. Credo che in ogni chiesa ci siano tre categorie di credenti. Ci sono quelli che fanno quello che Dio ha chiamato loro a fare, ci sono quelli che non fanno quello che Dio vorrebbe che loro facessero, ci sono poi, ditelo voi, chi resta? Quelli che non fanno niente o che fanno quello che non dovrebbero fare, quello che Dio non li ha mai incaricati di fare. Chi vuoi essere? Io vorrei essere una persona, un credente, che fa quello che Dio gli ha chiesto di fare. Cosa dice la Bibbia? Ci sono dei sacerdoti, tra cui un tale sacerdote Azzaria, un'ottantina di uomini dedicati al servizio a Dio, che dicono a re Uzzia, che stava improvvisandosi sacerdote, facendo quello che non era di competenza del re, del sovrano. E questi uomini di Dio dicono al re, pensate, il sovrano, gli dicono: re, smettila, non spetta a te offrire profumo al Signore, non dovresti fare quello che stai facendo. Che nessuno ci debba mai dire: non stai facendo quello che dovresti fare per il Signore. Che nessuno pensi di noi, a cominciare da Dio stesso, sei sprecata, sei sprecato, perché magari potresti fare per gli altri e per Dio qualcosa a cui veramente Dio ti ha chiamato, e forse ti stai incaponendo, ti stai intestardendo a fare qualcosa che Dio non ti ha chiesto di fare. Delle volte il problema di noi credenti è che vorremmo adoperarci per il Signore secondo però dei cliché, dei modelli, delle aspettative che sono di altri e non di Dio. Certe volte vorremmo imitare gli altri, scimmiottare gli altri. Vediamo che qualcosa che qualcuno fa ci piace, funziona, e vorremmo farlo anche noi, ma per imitazione, per emulazione e non per chiamata, che ognuno di noi, a partire da me, possa fare quello che fa per il Signore per chiamata divina, perché Dio ci ha chiesto di fare qualcosa, perché Dio ci permette di essere utili in una certa maniera per Lui. Prima del re Uzzia, il re usurpatore del servizio sacerdotale, c'era stato Saul, un altro re, un altro arrogante, un altro presuntuoso. Saul, che, visto che il profeta Samuele tardava ad arrivare, la pressione era tanta a livello emotivo, psicologico, il popolo si aspettava che il re facesse qualcosa, si muovesse, desse un segnale in qualche maniera rassicurante, e allora il re Saul offre al Signore quello che invece toccava al profeta offrire. Quando aveva iniziato la sua offerta, che Dio non avrebbe mai accettato e gradito, arriva il profeta Samuele e gli dice: tu questa cosa non la dovevi fare, perché Dio ti ha chiamato ad altro. Che ognuno di noi possa scoprire finalmente quello che è la nostra chiamata spirituale. L'apostolo Paolo parla di un raggio, di un campo di attività. Dice: noi invece, Seconda Corinzi 10, noi invece non ci vanteremo oltre misura, ma entro la misura del campo di attività di cui Dio ci ha segnato i limiti, dandoci di giungere anche fino a voi, cioè la città di Corinto e la loro regione. Continua l'apostolo: noi infatti non oltrepassiamo i nostri limiti, come se non fossimo giunti fino a voi, perché siamo realmente giunti fino a voi con il Vangelo di Gesù Cristo. Non ci vantiamo oltre misura di fatiche degli altri, ma nutriamo speranza che crescendo la vostra fede saremo tenuti in maggiore considerazione tra di voi nei limiti. Lo ripete la terza volta, che c'è l'enfasi, la sottolineatura, nei limiti del campo di attività assegnatoci. Ognuno di noi può fare qualcosa per gli altri e può servire Dio direttamente entro un campo che Dio ci ha assegnati. Ma cosa pensi? Che l'unico modo per servire Dio sia fare qualcosa per Lui in questo metro quadro? O su questa piattaforma? O in questa nostra area, questa nostra sede? Ma pensiamo che sia questo, questi siano gli unici modi per fare qualcosa per Dio e per essere una benedizione per il prossimo? Io dico di no. Si può servire Dio in tanti modi. Ognuno di noi ha una chiamata particolare. Dal momento in cui il Signore ci rende Suoi figli per la grazia di Dio, noi possiamo essere guidati dal Signore per intraprendere progetti, per dedicarci, per investire denaro, per dedicare tempo, in maniera particolare, come Dio ci guida a fare. È chiaro che fare qualcosa per Dio e per gli altri inizia in famiglia. Fare qualcosa per Dio e per gli altri inizia in famiglia, continua nella famiglia spirituale, nella Chiesa, ma ci sono tanti ambiti in cui noi possiamo portare alto il nome di Cristo. Qual è il tuo campo di attività? Cosa stai facendo per il Signore? Dove? Non continuare ad essere scontento, scontenta per quello che altri fanno e che tu non puoi fare. Tu puoi fare qualcosa di unico se fai la volontà di Dio. Questa è la differenza tra migliaia di credenti in ogni generazione che non hanno un impatto nel loro tempo e credenti che invece nel loro tempo lasciano il segno per il Signore. Il segreto è fare la volontà di Dio. Cosa vuole il Signore? Cosa vuole Dio per te? Sei contento? Sei contenta? Perché non lo sei? Forse dipende dal non avere. E anche lì ci sono un sacco di problemi. Ci sono un sacco di problemi nella nostra testa, nel nostro umore, nel modo di vivere la vita. Non avere, anche lì, come dicevo all'inizio, sul non essere, ci sono tante cose che possiamo fare per migliorarci, per ottimizzare quei doni, quei talenti che Dio ci ha dato, in ogni senso. Ma come per l'essere, come per il fare, così per l'avere. Ci sono tante cose che con l'aiuto di Dio possiamo fare perché Lui tiri fuori da noi, mi esprimo così, il meglio che Dio vuole vedere nella nostra vita. Ma quanto all'essere, quanto al fare, quanto all'avere, dobbiamo riconoscere anche dei limiti che Dio ha stabilito. Io ringrazio il Signore per ogni credente che ha una certa posizione a livello sociale, a livello economico. Io ringrazio il Signore per quanti figli di Dio occupano ruoli influenti nel nostro tempo, nella nostra società. Ma Dio ha un piano identico per ogni credente. Cioè per la serie che se tu credi in Gesù devi occupare obbligatoriamente delle posizioni apicali. Quindi insegnante all'università, no, se sei credente devi essere rettore. Se ti occupi di un certo settore, no, non puoi essere dipendente. Devi essere a capo, amministratore delegato. No, se servi in un'arma, no, devi essere il generale. Obbligatoriamente? Io questo non lo trovo scritto nella Bibbia. Ci sono credenti nella Bibbia che occupano ruoli decisionali, determinanti, strategici per un intero paese, per una città intera, per un'area. Ci sono poi altri credenti per i quali Dio ha scelto qualcosa di diverso, forse un ruolo più defilato, non di primo piano, non di grande notorietà, ma io voglio parlare con l'aiuto di Dio al cuore di ognuno di voi per dire: qualunque sia il disegno di Dio per la tua vita, sii contenta, sii contento di quello che Dio ha voluto mettere in te. Non soffriamo di complessi di inferiorità, non viviamo anno dopo anno piangendoci addosso. Ma perché? Ma vorrei che la mia vita fosse diversa. Ma quale vita vuoi? La vita che Dio ha progettato per te? Oppure ti compari, ti paragoni con altri, con quella persona, con quella realtà, con quella comunità? Anche le chiese. Una volta, qualche mese fa, un amico credente mi ha introdotto a un concetto interessantissimo. McDonaldizzazione delle chiese. Non credete che sia una riflessione interessante questa anche come comunità? Ma le comunità devono essere tutte identiche? Non sto parlando di Bibbia, di fondamenti dottrinali, di fede cristiana. Io sto parlando del modo di essere, del modo di vivere, la nostra identità umana, spirituale. Una comunità non è uguale all'altra. Come una persona, come un credente, non è uguale all'altro. Siete d'accordo? Invece c'è una certa spinta oggi, c'è una certa pressione che una chiesa che funziona deve essere fatta così. Deve funzionare così. Così deve essere la location, così deve essere la musica, così deve... Se fai così, se segui tutte le indicazioni del manualone, dell'espertone, e allora è una chiesa vera, è una chiesa viva, una chiesa che funziona, una chiesa che riesce a raggiungere gli altri con il Vangelo di Gesù Cristo. Dio ha un piano, Dio ha un disegno, Dio è Dio. Grazie Dio perché sei Dio. Perché Dio, se Dio avesse le nostre aspettative saremmo finiti, saremmo una catena di montaggio, è vero? Delle volte non ti percepisci così. Non lo senti su di te, non senti questa pressione su di te certe volte. Gli altri si aspettano che, gli altri ti vogliono così. E sembra che dobbiamo sempre rispondere a continue aspettative degli altri. Siamo sempre sbagliati. Come se siamo sempre sbagliati. Devi essere sempre qualcun altro. Ma stranamente questo qualcuno non è mai Gesù Cristo. Io voglio essere come Gesù. Io voglio essere come Gesù. E voglio cercare di interpretare e capire, vivere il disegno di Dio per la mia vita, per la mia famiglia, per la nostra comunità. Questo desidero. Magari la mia traiettoria sarà simile ad altre traiettorie. Bene, traiettorie. È bello incoraggiarsi, è bello motivarsi, è bello prendere spunti l'uno dall'altro, quando magari il progetto di Dio per la tua vita è simile a quello che è per la mia vita. Ma voglio essere contento. Quello di oggi sia un inno alla contentezza. Sii contenta, per favore. Sii contento di quello che Dio ti ha mostrato, di quello che Dio ti ha reso, di quello che Dio ti ha fatto. Sempre Paolo, apostolo, che prima ho citato, adesso cambio libro, parole molto famose. Me lo concedete? Parole molto famose. Ho imparato ad essere contento nella condizione, nella situazione in cui mi trovo. Qui l'apostolo Paolo sta parlando di averi, di soldi, di tenore di vita e soprattutto d'estate si rosica. Soprattutto d'estate, se abbiamo problemi di contentezza o di scontentezza, si vede la vita degli altri, dove vanno gli altri in vacanza, quello che gli altri si possono permettere, i risultati che gli altri hanno potuto raggiungere. Ora, dovremmo fare, credo, il meglio per poter vivere una vita quanto migliore a livello qualitativo. Ma dobbiamo riconoscere, se siamo onesti e soprattutto se siamo scritturali, biblici, che c'è un livello che Dio ha stabilito per il mio benessere. Non so se sei d'accordo. L'Apostolo Paolo dice questo: sono stato nell'abbondanza, ho conosciuto periodi difficili a livello economico, ma sono stato sempre contento, perché l'Apostolo Paolo sta dicendo: la mia vera felicità, la fonte vera della mia contentezza è Gesù Cristo, è l'avere il Signore accanto. L'Apostolo Paolo sta dicendo: il mio vero tesoro, il mio vero patrimonio è la parola di Dio che ha trasformato la mia vita. Ecco la grande differenza. Tu puoi avere tutto nella vita, se non hai Gesù non sei veramente contento, non ti basta mai quello che hai. Ti può mancare anche qualcosa. Puoi non aver raggiunto ancora degli obiettivi, forse non li raggiungerai mai, determinati obiettivi finanziari, ma se hai Cristo sai di possedere davvero quello di cui hai bisogno. Amen. L'Apostolo Paolo dice anche un'altra cosa, sto per finire, eh. Non ho mai dimenticato queste altre parole di questo uomo di Dio del Nuovo Testamento. La devozione con un animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Potremmo dire è un grande affare. L'Apostolo Paolo dice: amare Dio, servirlo, cioè devozione, ed essere contenti di questo è il più grande affare, è il più grande investimento, è la più grande ricchezza, perché in ogni vita ci sono variabili. La persona che può vantare i più grandi successi umani, la più grande icona del momento per noi, riconoscerà che nella sua vita ci sono stati alti e bassi, ci sono stati periodi più favorevoli, periodi di magra, più sfavorevoli, alterne vicende, ma c'è una costante per il credente: la sua fede in colui che non cambia mai, Gesù Cristo. Qui leggiamo più avanti, non l'ho citato, ma faccio la sintesi, non l'ho citato letteralmente, dice qui l'Apostolo: noi non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla. I bambini nascono con le mani vuote, ma con i pugni chiusi. Si muore sempre a mani vuote, ma con le mani aperte. Non abbiamo portato niente nel mondo, non ne porteremo via nulla. La vera ricchezza è Cristo. Qui l'Apostolo dice anche, sempre nello stesso brano: avendo di che nutrirci, di che coprirci, saremo di questo contenti. Cosa sta dicendo qui l'Apostolo Paolo? Che avere più del necessario è peccato? No, se ce l'ha donato il Signore ringraziamolo anche per tutto quello che abbiamo, che va oltre il necessario. Grazie a Dio per il benessere, grazie a Dio per ogni forma di prosperità, anche materiale. Ma qui l'Apostolo Paolo dice: a noi, se proprio dobbiamo fare una scelta, ci basta l'essenziale. Se anche dovessimo perdere tutto, dice qui la Bibbia, se abbiamo il Signore e abbiamo di che mangiare, di che coprirci, di questo saremo contenti. Una volta ho utilizzato questo versetto in maniera un po' maliziosa, ve lo devo confessare, se no non pranzo tranquillo oggi, mi sento la coscienza macchiata. Per un periodo ero giovanissimo, 19enne, ho lavorato in una piccolissima azienda e dopo giorni di lavoro non mi erano state ancora date le scarpe antinfortunistica e la tuta da lavoro. Quindi andavo in cantiere, andavo al lavoro, insomma, con le scarpe da ginnastica, con i jeans, a livello di sicurezza non era il massimo. Ma poi vedevo tutti gli altri dipendenti che avevano le scarpe da lavoro, la tuta da lavoro, perché io no. Il datore di lavoro quel periodo era un credente, gliel'avevo già ricordato. Senti, ti ricordi di portarmi le scarpe, di portarmi le tute? Ma lui si dimenticava, già una settimana, 10 giorni. Allora gli ho mandato un SMS, parliamo di fine 800, gli ho mandato un SMS con questo versetto: avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Il giorno dopo avevo la tuta da lavoro e le scarpe. È qualcosa di biblico, in effetti. E l'essere scontenti anche come credenti è purtroppo un ricorso storico nelle scritture. In Eden sembra che tutto quello che Dio aveva dato all'uomo e alla donna non fosse sufficiente. E il serpente riesce a sedurre la donna, l'uomo, come per dire loro: ma voi non avete la cosa più importante. Se non avete questo, cosa avete in fondo? Vedo anche nella manna nel deserto, vi ricordate gli ebrei liberati dalla schiavitù, finalmente un popolo, la dignità, la vita, la serenità, Dio che provvede per le loro necessità materiali, per il loro menù. E a un certo punto gli ebrei dicono: ma sempre la stessa cosa? Ma sempre questa manna che viene dal cielo? Si potrebbe avere un menù alternativo? Cioè, persino quando cucina Dio siamo capaci di lamentarci. Persino quando Dio ci dà il cibo degli angeli, dice così un salmo, il pane degli pane angeli non è una trovata commerciale originale. La Bibbia parla così del il pane degli angeli, come la manna che Dio mandava dal cielo. Eppure, vedete, la scontentezza. Questo ci dimostra che la mia vera felicità, sì, può essere legata a quello che mi succede, quello che ho, le soddisfazioni, le persone che fanno parte della mia vita, le cose belle. La mia contentezza dipende soprattutto dal mio rapporto con il Signore, dal mio modo di vivere la vita che Dio mi ha donato. Prendete due persone, magari vivono una vita al 99,8% identica, l'una è contenta, l'altra si lamenta sempre. È il modo in cui vivi la vita, è il modo in cui tu vivi il Signore. Questa è la grande differenza. E quando la moglie di un pastore evangelico muore, un amico gli manda un biglietto, una cartolina di solidarietà, di condoglianze, l'ho letta in un libro. C'era una preghiera che questo amico, servo di Dio, aveva fatto sua. Signore, sono disposto a ricevere tutto quello che dai, a rinunciare a tutto quello che trattieni, a cedere tutto quello che prendi. Sia questa la nostra preghiera, per essere contenti. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme il Signore.